A Milano c'è un assessore che tra tante cose, università, politiche per il lavoro, è anche assessore alla Smart City, quindi una specie di fuga in avanti di cui ci parlerà Cristina Tajani.
Ma io non ripeterò le considerazioni di natura più istituzionale o normativa o processuale che riguarda appunto gli aspetti della legislazione, l'iter parlamentare, perché condivido quello che è stato detto sia dal sindaco Bianco prima che da Tommaso Sodano poi. Mi concentrerò su degli argomenti di natura funzionale, anche per interloquire con le considerazioni che venivano fatte dai rappresentanti dei due ministeri che hanno parlato prima. Cioè, perché serve? Perché oggi, diciamo, è un obiettivo strategico la costituzione di aree urbane che abbiano una governance diciamo coerente con le sfide. Contrariamente a Torino, Milano non ha mai avuto un piano strategico, non fa parte della rete delle città che hanno avuto, diciamo, piani strategici, però è una città che già dagli anni 50 ha cominciato a ragionare di interventi o programmazione intermetropolitana che coinvolgesse gli altri comuni. È del 59 l'intervento all'epoca del ministro Togni sul tema appunto del piano del interurbano per l'area di Milano riguardante i lavori pubblici. Il PIM esiste ancora oggi come centro studi che associa oltre 59 comuni oltre alla provincia di Milano, ovviamente il comune di Milano. Quindi c'è una tradizione di programmazione che va oltre l'area amministrativa milanese. Perché oggi è necessario ragionare su una scala diversa? Io credo sostanzialmente per una ragione di efficienza e una ragione di equità. Un po' sono state dette, sono emerse dagli interventi anche che mi hanno preceduto. Una ragione di efficienza è semplice: alcune problematiche che sono quelle oggi strategiche, l'ambiente, la mobilità, le reti infrastrutturali, diciamo, più soft, non si ragionano su scala amministrativa che finisce ai confini della città. Alcuni temi si risolvono su un'area più vasta, diciamo, è più efficiente ragionare insieme sull'integrazione della mobilità urbana ed extraurbana. Oggi nella nostra città è in corso, ha preso avvio un processo che vedrà, noi speriamo, l'integrazione anche funzionale delle due grandi aziende, quella che gestisce la mobilità urbana ATM e quella che gestisce la mobilità interurbana Trenord. Quindi andiamo verso integrazioni funzionali anche delle utilities che gestiscono, diciamo, alcune funzioni e alcuni processi. Quindi è più efficiente, ma è anche più equo. Veniva citato dal professor Carta il tema della congestione. Cioè, noi oggi abbiamo, per il nostro caso, una città che conta 1.300.000 o poco più residenti e che intorno a mezzogiorno conta quasi 4 milioni di presenze. Chi paga i servizi dei city users? Cioè, come si fa ad evitare un conflitto distributivo tra chi risiede nella cinta della città e chi risiede fuori e che poi di giorno arriva in città, prende i nostri mezzi, consuma, diciamo, il nostro territorio, gode dei servizi che giustamente la città offre? Ovviamente non è un tema di chiusura, è un tema di apertura. Cioè, sarebbe più equo una definizione diversa della governance, proprio per evitare un conflitto distributivo tra chi è residente e chi non è residente, ma utilizza, diciamo, e consuma quel territorio. Io credo che questi siano gli argomenti, appunto un argomento di efficienza e un argomento di equità. C'è poi il tema, emergeva sempre dalle slide del professor Carta, come emergeva in termini di indebitamento. Io lo metto in altri termini, cioè come si finanziano oggi le grandi aree urbane, se è vero che queste sono il centro dello sviluppo socio-economico, le aree urbane sono quelle destinate ad ospitare i processi più importanti in ordine demografico, in ordine economico, in ordine sociale. Se tutte queste considerazioni sono vere, io credo che lo siano, forse è necessario, diciamo, un'innovazione anche nel come vivono, cioè come si finanziano questi processi. Allora, noi diciamo che le aree urbane sono fondamentali per la competitività dei paesi, lì si concentrano i centri di ricerca, un grande numero, diciamo, di studenti, i servizi avanzati del terziario e di altro tipo, servizi alle imprese. È chiaro che questo evoca un argomento di congestione e di necessità di studiare nuove modalità di finanziare processi nuovi, diciamo, e servizi nuovi. Sicuramente la programmazione europea dei prossimi anni rappresenta un'apertura, condivido le considerazioni che si facevano prima, condivido il fatto che il 5% dell'eventuale PON per noi, facendo una stima di quanto sarebbe in rapporto al bilancio comunale di Milano, se non abbiamo sbagliato i calcoli, si tratterebbe di circa 5 milioni di euro su un bilancio di 2 miliardi e mezzo, insomma, quindi non sono segnali, diciamo, anche simbolici, però non è quello che risolve il problema. Io penso, e noi l'abbiamo visto anche nel finanziamento o nel tentativo di finanziare alcuni progetti smart cities, per esempio attraverso i bandi MIUR, su cui ancora non abbiamo avuto una graduatoria definitiva per la città di Milano, per scendere in concreto, ha visto giudicati come finanziabili diversi progetti candidati al bando MIUR sulle smart cities and communities per un ammontare teorico di 170 milioni di euro, di cui però ancora non sappiamo effettivamente quanto riceveremo, con un modello che secondo me è giusto, cioè un modello che vede l'ente locale come ente sperimentatore di una progettualità che si costruisce tramite la cooperazione tra diversi, cioè enti di ricerca, sistema delle imprese, ente locale come sperimentatore, comunità, diciamo, associazioni di cittadini. Siccome siamo in un'epoca in cui i servizi o le infrastrutture di cui abbisognano i territori non sono più soltanto le infrastrutture hard che vedevano, seppur nella complessità, diciamo, un rapporto semplice tra committente e realizzatore della grande opera, spesso si trattava solo di due soggetti con pochi, diciamo, intermediari. I servizi che servono oggi ad una smart city sono servizi che nascono dall'interazione, quindi con un modello di governance, diciamo, più complesso, con un ruolo più importante degli enti di progettazione, che siano questi le università o i centri di ricerca. E quindi forse sarebbe necessario ragionare di modelli di finanziamento di questi progetti un po' diversi, diciamo, un po' evoluti. Oggi in altri contesti dell'Occidente si parla di centri precompetitivi, cioè sperimentare modalità precompetitive di presentazione rispetto al finanziatore del progetto, diciamo, da finanziare. E io credo che noi dovremmo affiancare nel nostro ragionamento al tema delle risorse europee che passano direttamente o indirettamente, diciamo, dai livelli di governo nazionale, anche un tema della finanza pubblica e privata della smart cities. Magari è un tema che attraverserà anche i dibattiti di queste giornate e di questo forum, ma a questo stato, diciamo, della riflessione su smart cities, io penso che sia necessario aggiungere, diciamo, il tema come si finanzia una smart cities, considerando che le risorse pubbliche nazionali e locali sono sempre in maggiore contrazione, che le risorse europee ben vengano, sicuramente sono un vento positivo, come si diceva prima, ma hanno tutte le complessità di cui si è parlato oggi. Non abbiamo ancora ragionato, diciamo, della finanza privata. Io credo che sia un tema da aggiungere al catalogo, diciamo, delle nostre riflessioni.
Grazie.